Nel primo pomeriggio del 15 marzo del 1972, a Segrate, a pochi passi da Milano, sotto un traliccio dell'alta tensione, un agricoltore scopre il cadavere di un uomo, un corpo dilaniato dall'esplosione di una bomba rudimentale, corpo che appartiene all'editore Gian Giacomo Feltrinelli, che dopo la strage di Piazza Fontana, stiamo parlando della strage avvenuta il 12 dicembre del 1969, sceglie la clandestinità e la lotta armata. E ad aver ripercorso i momenti più significativi della vita dell'editore milanese in un bel saggio dal titolo Gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli, da poco pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere, è stato il giornalista Aldo Grandi. Aldo Grandi, a cui do il benvenuto. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera e benvenuti anche a voi.
Aldo Grandi, lei ripercorre gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli in questo recente volume che va ad aggiungersi ad altri suoi scritti, uno in particolare dedicato a Feltrinelli, ma soprattutto al periodo storico burrascoso in cui tutto questo avviene. E Gian Giacomo Feltrinelli, soprannominato il Giangi, così almeno era chiamato dagli amici, è il fondatore della casa editrice omonima e nel 1970 anche dei GAP, dei gruppi d'azione partigiana, una delle prime organizzazioni armate della sinistra che in Italia caratterizzeranno la stagione del terrorismo. Cosa spinse Gian Giacomo Feltrinelli ad abbracciare la lotta armata?
Dire in pochi minuti, o meglio, in poche frasi, che cosa spinse Gian Giacomo Feltrinelli ad abbracciare la convinzione che soltanto una lotta rivoluzionaria e di conseguenza in grado di rovesciare il sistema, di conseguenza usando ovviamente le armi. Cosa spinse Gian Giacomo Feltrinelli a intraprendere questo cammino non è semplice e non basterebbe probabilmente neanche chissà quanto per spiegarlo. La realtà è questa, che a un certo punto Gian Giacomo Feltrinelli, che aveva già dietro di sé un percorso che lo aveva condotto a parteggiare apertamente per le classi emarginate, per la classe operaia in particolare, per tutti i movimenti di liberazione, diciamo così, di quel periodo dell'America Latina, dell'Africa, ma non solo, scelse di intraprendere una strada che non avrebbe avuto alcun ritorno, cioè abbandonò tutto ciò che gli aveva, e quel che aveva era veramente molto, sia in termini economici, sia in termini affettivi, sia in termini anche, diciamo così, di prestigio personale, per dedicarsi completamente a quella che era diventata per lui una vera e propria ossessione, cioè sulla falsariga di ciò che stava avvenendo ed era avvenuto in altri continenti, la convinzione che soltanto una lotta rivoluzionaria destinata a rovesciare il sistema capitalista potesse evitare l'avvento di una dittatura, diciamo così, delle destre in un primo momento, e soprattutto poi, anche se il colpo di Stato non si verificò in Italia, la possibilità comunque di tentare di rovesciare i rapporti, diciamo, all'interno della società capitalista. Quindi perché Gian Giacomo Feltrinelli si avvicinò a questo? Perché tutto ciò che era accaduto fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, in aggiunta a quelle che erano le sue, diciamo così, suoi desiderate, sin da quando aveva preso parte in maniera sia pure secondaria alla resistenza e successivamente alla lotta politica, era convinto, aveva diciamo così, preso la posizione chiara, definitiva, di appoggiare in tutto e per tutto ciò che aveva a che fare con la rivoluzione nel mondo.
E a proposito di rivoluzione e di questa sua ossessione, che probabilmente è stata anche in parte la spinta, no, che l'ha condotto alla lotta armata, c'è da ricordare il fatto che era anche un grande amico di Fidel Castro. Tutto questo, malgrado Feltrinelli fosse anche il rampollo di una delle famiglie italiane più facoltose e influenti dell'epoca. Come si conciliavano in lui questi due elementi all'apparenza in contraddizione fra loro?
E infatti non si conciliavano affatto, o meglio, si sono conciliati per un certo periodo, fino a quando poi non c'è stata più la possibilità di conciliarli, e Feltrinelli ha rotto ogni indugio, ha rotto ogni compromesso che fino a quel momento aveva portato avanti per abbracciare definitivamente un aspetto che era quello appunto della rivolta armata, chiamiamolo se vogliamo della lotta armata. Sì, è vero, Feltrinelli aveva conosciuto Fidel Castro, dire che fosse un suo grande amico probabilmente è esagerato, nel senso che Feltrinelli lo conobbe, lo frequentò nel tentativo di riuscire a pubblicargli il diario ovviamente della sua straordinaria avventura per la conquista del potere a Cuba. Non ci riuscì completamente, fu una vera e propria, come dire, fu una vera e propria telenovela, perché la cosa andò avanti, ma gli impegni dell'uno e soprattutto l'impossibilità di destinare un certo periodo di tempo a raccontare le proprie avventure, chiamiamole così, impedì a Castro di poter far fronte a quello che era stato l'impegno nei confronti di Gian Giacomo Feltrinelli. Tuttavia, al di là di questo, c'è da dire che Feltrinelli non era soltanto, tra virgolette, innamorato di Fidel Castro. Feltrinelli era innamorato di un personaggio come Che Guevara. Non dimentichiamoci che fu lui che corse per cercare di portare aiuto al giornalista, all'intellettuale francese che era stato Régis Debray, che era stato arrestato in Bolivia e che praticamente rischiava di fare una brutta fine poco dopo appunto che era stato assassinato anche Che Guevara. Feltrinelli è colui il quale aiuta Monica Ertl, la cittadina di origini tedesche, cresciuta tuttavia in Sud America, la quale uccise nell'aprile del 1971 ad Amburgo il console Quintanilla, che praticamente aveva a sua volta contribuito all'assassinio di Che Guevara, amputandogli addirittura le mani, proprio a testimonianza di una sorta di efferatezza compiuta sul cadavere del rivoluzionario più famoso al mondo. Quindi, voglio dire, c'era da un lato questo Feltrinelli che aveva dedicato tutta la propria esistenza a combattere, in un certo senso, soprattutto dopo sulla finire degli anni 50, le dittature esistenti di natura soprattutto fascista all'interno del pianeta, e dall'altro c'era un Feltrinelli che, come ha ricordato lei, proveniva da una delle famiglie più ricche, più famose, più prestigiose, sia dal punto di vista economico, finanziario, sociale, del nostro paese, e tutta questa sorta di ambivalenza, di ambiguità fu portata avanti fino a quando a un certo punto Feltrinelli non ce la fece più, perché non ce la faceva più a reggere le due posizioni: da un lato quella di voler a tutti i costi essere e schierarsi con quelli che erano gli emarginati della società e che però lo guardavano con sospetto, e dall'altro quella di avere un patrimonio incredibile derivato appunto dalle attività della famiglia, che comunque lo portavano ad appartenere, diciamo così, per natura a quello che era il fronte opposto, cioè il fronte di coloro i quali detenevano il potere economico soprattutto. Questa schizofrenia, io la chiamerei, è una schizofrenia che ha consumato negli anni Gian Giacomo Feltrinelli, portandolo poi alle estreme conseguenze.
Beh, c'è anche da dire che se da un lato l'impegno politico in prima persona lo portò a, insomma, a questa morte tragica, dall'altro c'è stato un editore che ebbe grande fiuto per gli affari, che rivoluzionò anche l'editoria italiana. Chiudiamo allora magari parlando proprio in breve di questo suo aspetto, di questa sua eredità.
Beh, ma diciamo che queste due cose non andavano assolutamente, quantomeno all'inizio della sua avventura editoriale, non andavano assolutamente in contrasto, perché quello che aveva sempre detto e quello che disse sempre Feltrinelli, lo sosteneva con grande convinzione, è che l'attività della casa editrice doveva andare di pari passo con le convinzioni politiche di colui che l'aveva fondata, cioè di Feltrinelli stesso. E tutto ciò ebbe una sua, se andiamo a vedere anche quello che fu il destino della casa editrice, un destino straordinario che trovava proprio, diciamo, terreno fertile in un discusso fiuto per gli affari che probabilmente gli derivava un po', come dire, dal suo appartenere a una generazione straordinaria, che era poi quella che aveva partecipato, o meglio, da una famiglia straordinaria che aveva partecipato alla fondazione del capitalismo italiano. E dall'altra parte c'era anche questo intuito che, e questa convinzione politica che lo portava ad essere provocatore, che lo portava a schierarsi indubbiamente con tutto ciò che rappresentava una novità all'interno del panorama editoriale. Cioè, non dimentichiamoci che Feltrinelli, quando pubblica Pasternak, e compiendo in questo modo con il dottor Zivago una vera e propria azione, diciamo così, ribelle nei confronti delle imposizioni provenienti non soltanto dall'Unione Sovietica, ma anche dal Partito Comunista, segue quelle che sono le sue convinzioni politiche. Feltrinelli in quel periodo finirà, dopo l'Ungheria, dopo la rivolta ungherese, per assumere in casa editrice molti intellettuali che sono scappati e che hanno, o meglio, che si sono allontanati dal Partito Comunista in segno di protesta. Quindi Feltrinelli e la casa editrice vanno di pari passo grazie ad un fiuto straordinario, a una forte convinzione di doversi aprire alle novità, perché non dimentichiamoci che le librerie Feltrinelli sono state, lo sono anche tuttora, ma lo sono state soprattutto all'epoca, un esempio incredibile di rinnovamento dal punto di vista culturale e non soltanto. Quando poi Feltrinelli, e chiudo, ha abbracciato quella che era una convinzione ancora più radicale dal punto di vista politico e ideologico, non a caso la casa editrice e le stesse librerie hanno preso lo stesso indirizzo, cioè hanno cominciato a pubblicare opere e a vendere libri che trattavano in particolare e soprattutto tutto ciò che riguardava i movimenti di liberazione del terzo mondo, tutto ciò che riguardava l'attività rivoluzionaria, come si metteva in atto, cosa significava. Non dimentichiamoci che lo stesso Feltrinelli proprio in quel periodo divenne colui l'editore della rivista Tricontinental. Quindi in realtà non c'è mai stata una contraddizione tra lui, tra la casa editrice e Gian Giacomo Feltrinelli. La contraddizione era tra ciò, o meglio, da dove, dal mondo da cui proveniva Gian Giacomo Feltrinelli e il mondo che avrebbe voluto realizzare. Troppo giovane, troppo giovane per aver potuto partecipare alla Resistenza, e soprattutto poi, negli anni 70, troppo, tra virgolette, vecchio per poter scendere in piazza a tirare le bombe e seguire i gruppi della sinistra extraparlamentare. E infatti, proprio nel maldestro tentativo di seguirli, purtroppo, o meglio per lui ovviamente, ma anche per noi perché abbiamo perso un grande editore, è incappato in quel tragico incidente, perché quello è stato un tragico incidente.
Che qualcuno invece dica altro, ma insomma tutto questo si ritrova nel suo libro. È passato mezzo secolo dalla scomparsa di Gian Giacomo Feltrinelli, a ricordarlo attraverso testimonianze e documenti in gran parte inediti è stato il nostro ospite, autore del saggio Gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli, pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere. Aldo Grandi, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi chiamato, grazie infinite, buon lavoro.